Bentrovati, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Un saluto dalla regia, dove il padrone della console per oggi è Massimiliano D'Angelo, e da Massimiliano Menichetti con voi in studio. Oggi ospite d'eccezione Gennaro Nunziante, benvenuto.
Grazie, innanzitutto fatemi dire l'emozione che si prova ad entrare a Radio Vaticana, ragazzi. Io, abituato alle TV locali più scalcinate, come dire, una cosa incredibile. Io passavo sempre davanti alla vostra sede, dicevo, ma chissà se un giorno, invece oggi.
Eccolo qui, è venuto.
È fantastico.
Allora, Gennaro Nunziante è il regista e sceneggiatore dei film di Checco Zalone, e non solo, lo conosceremo in questa puntata che vuole parlare di comunicazione, fede, vita e naturalmente di cinema. Ma prima di tutto, chi è Gennaro Nunziante? La scheda ipersintetica preparata al volo, perché lo abbiamo catturato a Roma mentre sta per ritornare a Bari.
Gennaro Nunziante, 52 anni, nato il 30 ottobre 1963. Dove? A Bari. Jenny lo chiamano gli amici. È un regista, sceneggiatore e attore cinematografico. Dal 1985 ideatore e autore di testi per programmi televisivi. Il primo film con la sua firma, Liberate i pesci, di Cristina Comencini. Poi Il grande botto, qui è attore. Come in Caso mai, dove è un sacerdote, poi La febbre e Commedia sexy. Regista dal 2009, quando lavora con Checco Zalone, il nome d'arte di Luca Pasquale Medici. Prima pellicola, campione di incassi, 14 milioni di euro, Cado dalle nubi nel 2009. Poi Che bella giornata del 2011, nel 2013 Sole a catinelle e nel 2016 Quo vado. Oltre 65 milioni di euro, l'incasso più grande di sempre.
Certo canterà tutte le canzoni con vivacità.
Ecco, abbiamo appoggiato la canzone di Renzo Arbore, La scuola del ritmo, proprio un po' perché tu ci dai questa idea di una grande evoluzione, un po' che scardina dei sistemi. Ascolteremo qualcosa di queste pellicole durante questa trasmissione, sentiremo, ci renderemo conto un po' in cosa ci muoviamo. Tu proponi di fatto un modello cinematografico completamente nuovo. Tu e Luca, il personaggio è Checco Zalone.
Beh, sai, io e Luca arriviamo da altri linguaggi al cinema, e devi anche considerare che spesso in maniera sbagliata si parla della nostra vecchia commedia come se quelli che realizzavano quelle pagine di cinema fosse gente di cinema. Invece non era gente di cinema, era tutta gente prestata al cinema. C'era la gente che veniva dalla letteratura, gente che veniva dai giornali satirici, che diventava, cioè prendeva a prestito un nuovo linguaggio e lo utilizzava. Io e Luca è la stessa cosa un po', cioè noi veniamo da... Io vengo da TV locali, Luca viene da un lavoro sul cabaret, sulla musica, e quindi siamo andati vergini, tra virgolette, dentro un linguaggio. Non abbiamo voluto modificare il nostro linguaggio per prendere a modello qualcosa che fosse cinematografico, ma che a noi non interessava. Quindi quando a noi, io ricordo all'epoca, tu presentavi un progetto ed era una commedia dove le donne non erano sceme o erano vestite, dove le battute non erano grossolanamente banali, ti guardavano male, cioè diceva vabbè, questo non farà un soldo, così. Noi abbiamo invece puntato su una direzione che era quella che piaceva a noi, cioè abbiamo detto a noi piace questo genere di commedia, scoprendo quello che sappiamo già, cioè che non era vero che non c'era gente che potesse amare quel genere di commedia, anzi non si vedeva l'ora che tornasse una commedia per la famiglia.
Possiamo dire che c'è una rivoluzione del linguaggio nel contenuto, cioè portate contenuti forti, parlate alle persone in maniera consistente, riuscendo ad utilizzare un linguaggio che arriva a tutti. Gli incassi ci dicono questo.
Sì, il lavoro che noi facciamo è quello innanzitutto di voler essere compresi. Cioè, il cinema non è vero che, sai, è una di quelle arti dove più ti allontani e più invece sei figo. No, non è
così.
Cioè
il cinema non si pensa da solo, deve arrivare.
No, assolutamente. Cioè, si lavora proprio perché sia qualcosa che faccia star bene tanta gente. A noi, a me e Luca, la cosa che piace di più è proprio questa specie di rito, una ritualità di andare al cinema. Un film comico, se non lo vedi insieme alla gente, perde proprio il suo umore, il suo mood. Il mood bello di un film comico è quando stai nella sala e ridono tutti, sei in una specie di comunità, cioè si forma questa condizione comunitaria. Questo è il bello della ritualità cinematografica. Al cinema ci vai, c'è un atto bello, esci di casa, vai a incontrare altre persone, condividi una cosa, esci, la commenti, trovi gente, la risata. Quello è quello che a noi piace del fare il cinema.
Quindi una dimensione comunitaria che costruisce, lancia dei messaggi concreti nella leggerezza. E che vuol dire leggerezza?
Alla base di tutto quello che noi facciamo vogliamo che ci sia una leggerezza, ma di tipo alla Calvino, non per intenderci, non l'ovvietà. Per leggerezza noi intendiamo quello di poter parlare di tematiche che sono il nostro tempo, il nostro contemporaneo. Noi abbiamo raccontato nel primo film il nord e il sud, l'omosessualità, una certa, diciamo, elite sociale rispetto ad una popolare. Poi in Che bella giornata abbiamo parlato dell'Islam e della nostra cristianità. Poi in Sole a Catinelle la crisi economica. E poi in Quo Vado, questo che noi ritenevamo un altro caposaldo della nostra italianità, questo posto fisso, cioè questa fissità, cioè questo senso di uno Stato che ti deve proteggere, ti deve garantire, che va bene, va benissimo, ma che a volte può anche mostrare il suo punto di debolezza, che è proprio in quell'attendere che le cose le faccia qualcun altro invece che metterti tu in moto.
E allora ascoltiamo qualche secondo di Quo Vado.
Hai condotto una vita misera, hai pensato solo ai tuoi privilegi.
Fuoco!
Siete sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, con me Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore del film Quo Vado, il personaggio è Checco Zalone. La Prima Repubblica non si scorda mai, chiaramente è ironico comunque nei vostri film, il filo rosso è sempre l'uscita positiva.
Quello sì, quello è il motivo per il quale noi veniamo sempre un po' attaccati dalla critica sulla nostra volontà invece di lasciare sempre un ideale aperto, un ideale felice e gioioso, che, come dico sempre, non deve essere però non fondato. Cioè, è come spesso molte delle nostre fedi, se non hanno fondamento, che fede vuoi che sia? È qualcosa che la puoi raccontare, ma già mentre la racconti mostra il suo limite. Nel nostro caso, invece, il lieto finale è un lieto finale ponderato. Cioè, io sono convinto, Luca, più di me, che noi, il nostro è un percorso di gioia, non può essere un percorso di noia, non può essere un percorso di nichilismo. Noi abbiamo bisogno invece di qualcosa che apra un po' i polmoni, che apra un po' il respiro, che faccia respirare la gente. Cioè lo sguardo verso il cielo, cioè c'è il passo bello che io amo, aspirata alle cose di lassù. Questo a me piace, c'è uno sguardo che sia non della terra, non del pavimento, ma che sia del cielo. E questo lo fai attraverso un finale dove l'uomo, come chiaramente in una specie di romanzo di formazione, partendo da una negatività aggiunga una positività.
E questo, diciamo, invece aspetto del nichilismo è anche presente, dicevi, anche nella costruzione dei film importanti, come ad esempio Sordi, presenta sì. Un uomo che viene spesso malmenato e ne esce sempre male. Sordi non solo sordi, chiaramente, no?
Beh, loro avevano all'epoca, nel periodo della commedia italiana, che va detto perché altrimenti facciamo un po' un torto alla storia, quella commedia italiana era diretta dalla Democrazia Cristiana. Cioè la commedia, la grande commedia italiana di Dino Risi, di Sordi, Sonego, Flaiano, era diretta politicamente dalla Democrazia Cristiana, che aderiva perfettamente a quei messaggi. Mi spiego. L'uomo italiano dalla guerra e poi successivamente dal boom economico era uscito come un arido e avido, cioè un uomo che cercava il riscatto sociale in una forma del tutto proprio mostruosa, non a caso i mostri e tutto il resto della nostra filmografia. Pagine meravigliose che trovavano un supporto e un sostegno soprattutto nella Democrazia Cristiana, che quell'uomo vedeva come una minaccia per il nostro paese. Quindi c'era un'aderenza totale da un punto di vista politico. Dove era il cambio? All'epoca i nostri padri fondatori della commedia ritenevano che quell'uomo non avesse nessuna possibilità di riscatto. E attenzione, avevano ragione, perché in quel tempo c'era quella logica lì, ma cosa è successo? Che testimoni hanno lasciato a chi è venuto dopo? Quindi parliamo degli anni 70-80. Hanno lasciato un testimone che è stato letteralmente fuorviato, cioè invece che fare la corsa se ne sono andati per un'altra strada. Che qual è stata? Quella di prendere quel cinismo, di declinarlo in una forma volgare, e noi abbiamo avuto la commedia anni 80-90, fino al nostro tempo quasi, dove quel cinismo era diventato ancora più acuto fino a diventare il cinepanettone. E quindi tutto quello che, diciamo, io faccio sempre un riferimento, penso sempre alle donne come sono state usate nel cinema italiano. Le donne sono state maltrattate in tutte le grandi pagine del cinema italiano, sono maltrattate perché non hanno mai un senso, non hanno mai una visione loro del mondo, non hanno mai un'indipendenza, sono sempre una specie di appendici mostruose dell'uomo. Forse anche peggiori dell'uomo in alcuni aspetti. Quindi quello che io e Luca abbiamo fatto, ma attenzione, non lo facciamo per chissà quale teorizzazione, ma perché amiamo quel genere di linguaggio, è che invece noi salviamo la speranza. Cioè la speranza in un cambiamento è necessaria. E in più è la donna che ti arriva nella vita che può rappresentare un tuo cambiamento. Almeno a me così è stato.
Allora ascoltiamo un inserto che è tratto da Cado dalle nubi.
Io ho pensato molto alla nostra storia. Noi stiamo insieme da tanto tempo.
6 anni, 7 mesi, 4 giorni.
Beh, quello che è. Checco, io non posso più continuare così. Io sento l'esigenza di avere una famiglia mia, una casa mia, un figlio.
Amore, è quello che mi sto progettando per noi, amo.
Scusa. Tu che lavori solo sabato e la domenica alla gelateria, quanto ti danno?
80 euro. No, allora tu non ne capisci certe cose. Tutti i veri cantanti all'inizio della carriera vivono proprio nella miseria. Cioè, tu sentiti le interviste dei cantanti di successo? Tutti hanno fatto la gavetta. Cioè, io che cosa devo raccontare? Che ero ricco. Se avete immaginazione, provate a sognare appresso a me, che so che in questo momento, come per magia, si appare una vera band. Magari anche con una sezione di fiati. E perché no? Un bel poker d'archi. Poi, se il budget del sogno ce lo consente, io direi anche tre coriste. Magari buone. Ok, il budget è basso.
Ma quello che invece non deve assolutamente mancare è l'affetto, l'energia del pubblico!
Quanta gente che dal niente al successo arriverà. Quanta gente che un bel niente mai ci succederà. Perché la vita è così, a certi no, a certi sì, perciò io non mi tormento, tanto e sto contento, tanto lo sto sognando che mentre...
Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana Italia, con noi in studio Gennaro Nunziante, il regista e sceneggiatore dei film di Checco Zalone. Allora qui abbiamo sentito uno stralcio preso dall'inizio e quasi dalla fine del film di Cado dalle nubi. C'è sempre questa grande positività, c'è sempre questa grande speranza. Tu non hai mai nessun problema a dire una speranza cristiana, tu sei cristiano. Mi faceva molto sorridere il racconto che hai fatto quando parlavi di una conferenza stampa con i giornalisti, ti hanno chiesto come avessi ottenuto i permessi per entrare in Duomo. Tu dici: io sono cattolico, e quindi ho chiesto al parroco, tutti ridono, tutti ti fai una medaglietta, e ancora c'è ilarità.
Sì. E da quella cosa lì è partito un delirio, perché in un'intervista mi chiedono se sono cattolico, rispondo di sì, e da lì comincio a ricevere telefonate da tutti per fare delle interviste. Cioè, sembrava quasi abbiamo trovato uno. c'è un cattolico al cinema, prendetelo. E la cosa è stata veramente divertente, cioè io me la vivo con divertimento, perché mi rendo conto in che stato di penosità di comunicazione noi ci siamo ridotti.
Ma quello che voglio chiederti è: tu vai a cena in processione, pure hai una vita normale?
No, io faccio una vita normalissima, da uomo di tutti i giorni, anzi forse il peggiore di tutti, non mi elevo a nulla, anzi.
Dici sempre parlare di fede non è corretto, è testimoniare la fede, ricordi chiaramente.
Sì, perché il rischio di molti cristiani, di molti cattolici è salire in cattedra, far credere che loro sono quelli che hanno Dio rispetto a te che non ce li hai. Infatti dico sempre che in un dialogo tra un ateo e un credente io simpatizzo per l'ateo solitamente, perché il credente è supponente, arrogante, pieno di ego, pieno di adesso ti spiego la vita, ma che spieghi?
L'invito è ad essere.
Sì, devi dimostrarlo, cioè io non posso dire a mio figlio vieni a messa. Io sto andando a messa. Se vuoi vieni. Cioè, non posso obbligarlo, è come il catechismo. Io ho mio figlio che per andare al catechismo è una tragedia umana, perché questo ragazzino che è stato 6 ore seduto su un banco va a stendersi un'altra ora su un banco. Allora quando io gli dico, faccio la proposta all'insegnante, alla catechista, gli dico: senta, ma non potete andare a fare opere di buone in giro, andate a trovare gli ospizi, cose così, in modo che questi almeno non stanno seduti a un banco. Però vieni guardato male perché sembri il rivoluzionario del cavolo, quindi ti stai zitto e cerchi di convincere tuo figlio, ma è un lavoro immane, perché quella serietà priva di concetti belli la soffre.
Eppure tu questa rivoluzione la porti nel tuo lavoro. Io torno a ribadire questo aspetto perché nella sostanza è in atto un po' tra te e Luca questa grande rivoluzione in ambito cinematografico, guardare le cose in una maniera diversa, un po' quello che dici per tuo figlio, un po' quello che dici per tutti è rifondare le cose, cioè costruire essendo.
Ma infatti il personaggio di Luca, di Checco, è un personaggio che mostra le sue ipocrisie, non mostra le ipocrisie degli altri. Noi, il cinema italiano ha spesso indicato le ipocrisie degli altri. Luca invece le sposa, le prende addosso, le veste. E quindi tu solo per questo vivi un momento molto bello, cioè c'è un uomo che testimonia i suoi limiti. Solo per questo c'è già un cambiamento importante, che era però della nostra commedia, cioè era fondamentalmente un ingrediente importante della nostra commedia, quello dello svelamento. Cioè ti svelo chi sono. Con la necessità anche di voler raccontare un'altra parte. Quante volte ci è stato detto nella vita, io mi ricordo quando consegnavo il compito in classe, che c'era l'insegnante che ti diceva, sì, hai demolito, ma poi che costruiamo? Ecco, serve una parte di costruzione, cioè serve una parte dove tu alla fine poi dici, vabbè, va tutto male, ma, cioè che facciamo? E hai da offrire spunti, attenzione, non verità, chi ce li ha? Hai degli spunti da offrire, cioè nell'ultimo film Quo Vado lo spunto era, bene, abbiamo fatto le riforme, è successo di tutto, no, non è successo niente, l'Italia è sempre la stessa, allora cambia tu italiano.
Su Quo Vado mi avete fatto penare perché non avete realizzato il trailer, chiaramente è stata una vostra scelta di provocazione, ma reale, azzeccatissima, creando anche tanta aspettativa. Quanto è il guadagno, abbiamo detto?
65,2.
Ne ascoltiamo un breve frammento e l'inserto numero 4. Quovado.
Il nostro Signore, sin da quando siamo bambini, ci dona dei talenti.
È veterinario,
lo scienziato.
E tu, Checco, che vuoi fare da grande?
Io voglio fare un posto fisso.
Praticamente mi hanno organizzato questo trattamento che se c'è da fare una cosa stupida, pure una fotocopia, dicono no, tu non sei capace, la deve fare il collega. Come si chiama?
Il mobbing.
Fanelli, come mi rilassa.
Allora, qui nel film lui di fatto è un messaggero di qualcosa che è molto più grande di lui. Vive una realtà piccolissima in cui è servito e riverito. Ad un certo punto si trova proiettato al polo in un ambito completamente pluralista.
Sì, è questo il gioco del film, era proprio questo. Cioè un uomo che passa dal suo piccolo microcosmo, ormai assolutamente sicuro, certo, dove hai una fidanzata che non sposerai mai, vivi con i tuoi genitori, metti i soldi da parte, sei servito e riverito in paese, fai un lavoro nel quale quel timbro ti dà una specie di prestigio, cioè sei il gerarca del luogo proprio perché metti quel timbro là. Quindi tutto è un sogno, cioè chiunque vorrebbe quella vita lì. E poi c'è il primo punto di rottura, cioè questo lavoro messo a repentaglio. da una volontà politica nuova di riformare, quindi di mandare a casa un po' di questa gente che secondo loro rappresenta un problema per l'Italia. E lì quest'uomo viene catapultato in una realtà che lui manco proprio ha ipotizzato esistere. E quindi il Polo Nord, Orsi, cioè la cosa che a noi divertiva molto era proprio l'accumulo di cose che fossero le più distanti da quella sua vita semplice. E quindi ritrovarti ad avere a che fare con l'orso polare oppure con una donna che nel frattempo invece tu, cioè, non rappresenta minimamente l'icona del
tanti
femminile.
Uomini, tanti figli, tanti credo.
Esattamente. E quindi entri in una vita completamente nuova senza avere gli strumenti per comprendere. L'unica possibilità che tu hai è modificare il tuo cuore rispetto a quelle cose, non puoi modificare la tua mente.
Con questo spirito continuiamo il nostro percorso attraverso le pellicole, guardiamo Sole a Catinelle, anche qui c'è una bella provocazione, ne parliamo dopo l'inserto.
Il miglior venditore dell'anno!
Grazie! Piccolo! Aiuto papà!
Se tu quest'anno mi prendi tutti i 10, ti regalo una vacanza da sogno.
Dove la porti che non c'è una lira?
Mi fa parlare con la maestra?
Abbassiamoli almeno la condotta.
Senta, mi vuole ascoltare un momento?
La ginnastica. Bambino, come ti chiami?
È un anno che Lorenzo non parla con nessuno.
Oh! Lorenzo.
Perché non li fermati qui?
No, non posso accettare. Gratis?
Sì.
Accetto.
Filippino, mi portate un cocktail per cortesia?
Tortello di zucca in salsa di pistacchio.
È cotta, la puoi scolare.
Che senso avrà questo sole al tramonto se torno a casa e non trovo pronto?
Figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht? Non voglio che pensi che questa è la felicità.
Perché, guarda lì, Nicolò, quella è la felicità.
Allora è bellissimo vederti sorridere a distanza di anni anche solo ascoltando le vostre pellicole.
Sì, perché io poi la relazione a quando le abbiamo girate, quelle cose lì, a parte poi che a noi capita di vedere moltissimo il film nella sala di montaggio e poi raramente in sala, cioè in sala non lo vedi quasi mai, a me piace andare a spiare un po' per vedere quando la gente ride, però solitamente poi non ti capita più di vederlo.
Sole a Catinelle, lo stereotipo è avere tutto, cioè tu sei ciò che hai. Alla fine il film chiude proponendo il lavoro manuale, addirittura il lavoro con le stoffe, no?
Sì, cioè nel senso che noi a un certo punto della nostra vita abbiamo declassato il lavoro. Io ricordo di quando ero bambino che noi tifavamo tutti per la ferrovia di Pap dove lavorava mio padre. Al punto che c'era la lotteria, c'era l'epifania dei ferrovieri, cioè c'era un'appartenenza. Io mi ricordo che ci si sentiva appartenenti a quell'azienda e lo era la ferrovia come lo erano tessile. C'era un senso del lavoro. A un certo punto è passata invece una teoria dove l'importante era fare i soldi in qualsiasi modo e quindi dove l'elemento del lavoro veniva a perdere proprio la sua forza, no? Al punto che io ho un ricordo molto preciso che era quello di guardare i genitori che si facevano un lavoro pazzesco e che portavano a casa il vecchio milione di lire come una specie di gente un po' sfigata pure. Cioè del tipo, ma come? Ma se io conosco il papà di quello che lavora lì, assicurazioni, cioè è partito un delirio che era il non lavoro, cioè il guadagnare su un non lavoro. E questa cosa qua ha declassato, proprio ha fatto perdere il senso del lavoro.
Il non lavoro vuol dire gli investimenti, le azioni?
Sì, tutto quello che era passivamente guadagno, cioè era metterti là e in maniera quasi da usura, campare su prodotti bancari, cose, questa roba qua. Questa cosa qui ha declassato moltissimo il senso del lavoro, al punto che Checco, che interpreta in quel film l'uomo del sogno, tra virgolette, berlusconiano, cioè l'uomo del mi son fatto da solo perché adesso con le aspirapolveri vendo e compro più di quel che diciamo guadagno, fino ad arrivare al punto di rottura, cioè a non poter più permettersi niente.
Ti metto addosso un abito pesante, però in un certo qual modo sei anche un simbolo forte, perché nella tua vita personale, quando si pensa, no, ad un regista, lo si vede nel momento di successo, si pensa chissà da dove è venuto. la tua storia è una storia invece semplice, anche complessa se vuoi. Ti porto proprio in un punto. Tu hai raccontato a 6 anni, io sì. ho avuto un momento di sofferenza molto forte perché mio padre perse il lavoro. Sì. E hai raccontato anche un episodio su un'arancia.
Sì, 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 io ho perso, cioè mio padre perse il posto di lavoro, io avevo 6 anni, eravamo tutti abbastanza ancora molto bambini in famiglia, quindi io ero il più piccolo di tutti, poi c'erano altre mie sorelle che avevano 2 o 3 anni più di me e vivemmo questa condizione un po'... nuova per noi, particolare e anche di grande sofferenza, perché l'elemento di non sapere cosa ti accade e poi la scuola attutiva, cioè caricava ancora di più queste cose, perché in quegli anni come in questo la scuola rappresenta sempre poi una comunità anche un po' cattiva, no? Perché c'è un classismo, hai voglia a far finta di niente, ma c'è un classismo prepotente nella società tra chi ha e chi non ha, e quindi noi ci ritrovavamo a essere un po' additati come quelli che non potevano, perché a distanza di mesi avevi sempre gli stessi abiti, avevi sempre le stesse cose e andavi a portavi da mangiare delle cose trovate lì al momento. Insomma, questa cosa qua era molto classista, c'era una dimensione molto strana. E l'episodio dell'arancia è la mia sorella più grande, che pensa un po', noi eravamo nella miseria totale, porta a casa una sua amica che doveva studiare con lei a mangiare. E già noi la guardiamo della sera, ma come? Ma se stiamo messi così, che porti questa? E mia madre ci chiamò in cucina perché aveva una sola arancia e quindi avvisò tutti noi di dire, guarda, io quando vi dico se volete la frutta, voi dite di no, in modo che l'arancia la diamo a sta ragazza. E quindi quando fu il momento, effetto proprio... pièce teatrale, chi vuole la frutta? No, 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 nessuno, nessuno, nessuno. E noi vedemmo questa arancia mangiata dall'amica di mia sorella. E quindi questo era il senso del nostro stare in famiglia, ma soprattutto l'elemento che ti fa poi partire. C'è una canzone di Fossati molto bella, dell'uomo dei capelli da ragazzo, che dice: a ogni acuto dolore segue una più acuta fantasia. Ecco, io credo che quelle cose lì ti muovono dentro qualcosa.
E questo elemento lo riporti sempre nei film, perché nei film c'è sempre proprio una citazione esplicita alla sofferenza, ma in questa chiave che porta da un'altra parte.
Assolutamente sì, perché io non ho mai creduto che la sofferenza possa essere una specie... cioè io faccio un ragionamento scemo da bambino, cioè mi dico sempre, vabbè, può esserci mai un Dio che ti manda una sofferenza inutilmente? O giusto per il godere del fatto che ci stai soffrendo? Lo vedo difficile, lo troverei un po' strano. E quindi penso sempre che la sofferenza è un segno che ti deve portare da qualche altra parte, sicuramente. Cioè, anzi, è un invito. Infatti, dopo ogni sofferenza c'è una specie di rinascita.
Ci avviamo quasi alla conclusione di questa puntata, lo facciamo introducendo un mix, diciamo, che viene dai film che sono stati presentati.
Non gli dare alito, che non la finisce questo. Scusa, scusa, io posso capire il mal d'Africa, la Giannaica, che si rompe la monotonia, ma in Italia questo non rompe la monotonia. Poi te lo dico che cosa rompe.
Avevo lo zio Giuseppe che era carabiniere, come vuoi.
Ah, ecco, quindi è stato lui che l'ha fatta entrare in questo desiderio, questa voglia della patria.
Cioè, mi ha fatto entrare allo stadio, gratis, ogni volta che volevo. Chiamavo zio Giuseppe e facevo entrare, ma tante cose... Natale, quando stava Natale era bellissimo. Lui faceva i sequestri di mortaretti, no? Trick e track bomb, e li portava a casa e ce li dava tutti i coginetti e noi li sparavamo fino alle 4 a sparare gratis. Fantastico, zio Giuseppe.
Non ti preoccupare, ci penso io, ragazzi, stai tranquilla.
Allora, facciamo una cosa. I figli dei drogati li mettiamo a sinistra. I figli dei reati contro il patrimonio, le rapine, tutte le altre cose, a destra, veloce, dai. Che poi facciamo la partita di pallone, drogati contro i ladri.
Siamo su Radio Vaticana Italia, con me Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore dei film di Checco Zalone. Allora, che Italia è questa?
È un'Italia che spesso ci vogliono raccontare come un paese che non ha futuro, e invece tu devi riuscire a trasformare tutta questa materia, che a volte è grande miseria umana, culturale, in qualcosa che sia concime per un futuro diverso. In questo incontro che c'è stato proprio qui a Roma, dicevo proprio questo, che il senso più importante che noi abbiamo da dare ai nostri prossimi giorni, al nostro prossimo tempo, è quello della riconciliazione. Cioè, siamo un paese profondamente diviso, un paese profondamente lacerato, qui non si è fatta pace neanche, cioè non si fa pace dal periodo fascista, cioè non si fa pace mai, e quindi con questa impossibilità di riconciliare non vai da nessuna parte, cioè non puoi, non è una questione economica. Io tutte le volte che sento borse che scendono, salgono, rido, perché non è lì il nostro problema. Il nostro problema è un paese che non si riconcilia, è un paese che non muove. E ti faccio un esempio: a me capita sempre di guardare rappresentanti di altri paesi e anche vicende di altri paesi, dove però non si scende mai sotto un livello, che è quello di salvaguardare il paese. Cioè, possiamo criticarci, dire quel che vogliamo, ma a un certo punto è come il terzo tempo del rugby, no? Non esiste andare sotto, non si può rovinare, non si può buttare veleno nell'acquedotto dove beviamo tutti. Quindi va bene le controversie, va bene tutto quello che vuoi, ma a un certo punto non si può scendere sotto un livello di guardia che è quello di una riconciliazione forte di un paese. Io credo che questo sia il compito che tutte le arti hanno. Questo è un paese che non riconcilia l'alto con il basso culturale, cioè è proprio ormai settario, cioè è elitario. Quello che è alto deve rimanere nell'alto, quello che è il basso deve rimanere nel basso. Una volta io ricordo che ho della mia adolescenza è che si andava a casa di professionisti come si andava a casa di operai. Oggi invece è una specie di circuito chiuso. Oggi gli operai stanno con gli operai, con i loro problemi, con le loro disoccupazioni, gli studenti stanno con gli studenti, i professionisti stanno con i professionisti, i professori universitari stanno con loro stessi, i medici stanno con i medici, cioè è una specie di corporazioni che giocano in difesa.
Tu dimostri però con il tuo film, nel tuo ambito, di aver trovato una chiave che ha unito
sì,
tutti.
Sì, la chiave è proprio quella di rompere questo schema e permettere attraverso un linguaggio comune, ma non banale, non ovvio, di far stare tutti bene in un contesto. E anche, come diciamo sempre noi, in questa specie di abbraccio umano e fraterno. C'è un passaggio molto bello di un film di Germi, Il Ferroviere, dove lui ce l'ha con il sindacato, perché lo ha messo un po' fuori, e lui dice ci si può litigare, cosa, ma poi ci si stringe la mano. Ecco, io credo moltissimo in quell'abbraccio, in quella stretta di mano.
Un abbraccio, una stretta di mano che spesso è anche una positività trasmessa, al contrario di ciò che a volte racconti sulla sofferenza. Cioè, due persone che si incontrano, uno magari è triste e confida all'altro perso il lavoro, cosa si risponde oggi?
Non lo dire a me, che io... Cioè, questa è la tecnica. La tecnica è di metterti là a fare la gara che pure io sto peggio di te. Quando invece, quando incontri una persona per strada, a proposito di riconciliare, la prima cosa che tu dovresti fare è il sorriso, ma dai, ma su, dai, vediamoci. Cioè, devi buttare dentro un alone di speranza, perché poi la speranza genera speranza. Noi crediamo sempre che, come ti dicevo prima, l'economia, la borsa, non è quello che sta succedendo oggi in Italia è un deficit di capacità di stare con una comunità di persone. Tu avverti quello che ti sta accanto come un nemico. L'operaio viene vissuto dal datore di lavoro come un nemico, non è più una risorsa, e quindi lo vive come uno che ma porca miseria, io forse questo lo mando a casa, perché ma che mi dà, cioè è questo il vero problema che sta nascendo. E l'operaio nei confronti del datore di lavoro, perché lo vive come uno speculatore, dove come uno che non esalta il suo lavoro. Cioè, noi abbiamo da riproporre questo governo, o chiunque sarà in futuro, se non pone al centro del suo proprio dettato politico la riconciliazione, io credo che tutto sia tendente al fallimento.
Un'ultimissima domanda che ne racchiude due. Tu hai lavorato 2 anni intensissimi a quest'ultimo film, è chiaro che adesso ti stai riposando, ma la domanda è d'obbligo: pensi già a che cosa fare dopo, e il tuo augurio per tutti i nostri radioascoltatori?
Io e Luca adesso è il momento delle telefonate, degli incontri un po' così, dove palleggiamo un'idea, ce la passiamo, ma che dici, ma forse, ma vediamo, cioè è fatto in questa maniera, perché poi come al solito noi vogliamo un tempo, perché non vogliamo mai fare la prima cosa che viene in mente, ma la vogliamo ponderare bene così. Quindi diciamo abbiamo i nostri 2 anni buoni davanti per vedere se riesce qualcosa di buono. E poi l'augurio a tutti gli spettatori è, come dire, di gioire, di stare bene, di sorridere il più possibile e soprattutto di, come dico sempre io, di munirsi di una grandissima autoironia che non guasta mai.
Allora grazie, questa puntata termina qui, grazie a Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore di Quo Vado.
Grazie a voi.
Grazie anche a Massimiliano D'Angelo che ha curato la regia, un saluto anche da parte mia, Massimiliano Menichetti, buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.